Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
Ed Anna, sì,
e da Anna.
santa giornata, Ave Maria.
Santa giornata, oggi è la festa di due apostoli e dobbiamo chiedere il dono di diventare apostoli, vero, della Madonna, apostoli di Gesù. La prima apostola di Gesù è stata la Madonna che l'ha portato da Santa Elisabetta, aveva fretta di portare Gesù ai fratelli. E questa fretta dobbiamo chiedere di averla anche noi. Intanto, come di consueto, perché vogliamo iniziare questa nuova forma, ci giriamo tutti verso il campanile, sperando sempre che non crolli i campanili, vedete, bisogna guardarli con tanto amore, dice il Signore, fa che quel campanile non cada anche se viene il terremoto, perché è il riferimento di dove abiti tu. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, ma, e non dico altro. Allora, ci rivolgiamo verso il campanile della nostra chiesa e diciamo, facciamo un atto di riparazione delle indifferenze rivolte proprio al Gesù che sta nel tabernacolo e che a Padre Pio gli ha detto: il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo perché la rivivo in tutti i tabernacoli della terra. Allora, sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
spero
ti
e
amo.
ti amo.
E ti domando
Ti domando
perdono
perdono per
per
tutti
tutti quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre
Figliolo e
e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro profondamente, vi
profondamente
offro il
e vi offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
Trinità
Gesù
di
Cristo,
Cristo, presente
presente
in tutti i
in tutti i tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui
con
egli
cui
è
essi sono
offeso.
offeso,
E per i
e
meriti
per i
infiniti del
meriti
suo
infiniti del suo
sacratissimo cuore,
cuore,
e del cuore
cuore
immacolato di
immacolato
Maria, io
di Maria,
vi domando la conversione dei poveri peccatori. E facciamo
peccatori,
anche la comunione spirituale, visto che siamo andati a salutarlo in spirito, ad adorarlo nel tabernacolo della nostra parrocchia. Adesso gli diciamo: Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa
sopra ogni
e ti
cosa e
desidero
desidero
nell'anima mia.
nell'anima mia,
Poiché ora
poiché
non
ora
posso
non posso
riceverti
ricevere
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente nel
cuore.
mio cuore.
Come è già avvenuto, io ti
Come già
abbraccio, ti
abbraccio,
ringrazio e tutto mi unisco a
unisco a
te.
te,
Fa, mio Signore, che io non abbia mai a
mai
separarmi da te con il peccato. E che cosa ci separa dal Signore? Il peccato, l'eresia, tutte le cose che non sono in comunione con Lui. Chi mi ama osserva la mia parola. Bene, allora noi dobbiamo iniziare questa tu per tu, tu per tu, ma abbiamo iniziato però con tu per tu e con lui, con Gesù, no? Perché noi due cosa facciamo? È vero che c'è la Madonna, però c'è anche Gesù. Allora, vediamo un po'. Questa mattina facevo una riflessione, diciamo come l'uomo. Durante la sua vita si trova spesso nei guai, anzi quasi sempre a causa dell'umiltà. E consideravo il rapporto tra, diciamo, giovani e anziani. Allora, chiaramente il giovane ha l'esperienza di un giovane, l'anziano ha l'esperienza di un anziano, per cui ha tanti dati di più in memoria, se c'è ancora la memoria. E il giovane, diciamo che è venuto, cioè è nato in un periodo, diremo così, di benessere materiale. Pertanto le cose valgono poco perché si cambiano, manco si aggiustano, si buttano, vero? le grandi fatiche sono pochi quelli che le fanno veramente, si bada più alla comodità che al sacrificio e va bene. Diciamo, le persone anziane invece vengono da un'esperienza diversa, vengono da un'esperienza dove non si buttava niente, si teneva da conto tutto, perché tutto poteva servire, siccome c'era povertà circolante, diciamo che prima di buttare una cosa ce ne voleva. Fate conto che i cassonetti, non so, sì, c'era qualche erano i bidoni delle immondizie, ma adesso ci sono cassonetti, cassoni, pane. Allora, vedi che praticamente, siccome un tempo, diciamo, si faceva il fuoco con il focolare, con la cucina economica, eccetera, tante cose, carta, cose che si potevano bruciare, insomma, si bruciavano e si buttava proprio il minimo indispensabile. Poi, se uno aveva l'orto, ecco, l'umido si serviva per far concime, insomma, c'era poco spreco, non c'erano neanche gli inceneritori perché non servivano, insomma, poco si buttavano. Adesso ci sono valanghe, tu per mangiare, non so, 2 etti di biscotti, quasi quasi c'hai 1 etto di carta, cartoncini, nylon e di tutto. Cioè, si moltiplica la roba da buttare. Il problema è che tra le cose da buttare abbiamo buttato anche la fede, l'abbiamo anche quella. Qualcosa è stato riciclato con cambio magari di termini, ma diciamo che anche il concetto del vero cristiano che rinnega se stesso per seguire Gesù Cristo, portando la croce, per cui la croce non si butta ma si porta, diciamo il pensiero è cambiato. Ora, che succede? Che i ragazzi sono molto tecnologici e gli anziani invece no, almeno non sono così tecnologici come i giovani, che hanno una mente più libera, per cui allora sembra quasi che l'anziano, siccome non ha la mente tecnologica, sia da buttare pure lui. E invece non è così, perché qui se si gira la situazione, che andiamo incontro a cose veramente dove saremo, credo, molto impoveriti e molto umiliati, allora saranno buoni gli anziani che avevano pratica di, diciamo, di aggiustare, di sistemare, di, insomma, di cucire, di rammendare, è vero, cioè, mentre quelli che erano abituati usa e getta, non sanno neanche come si fa a infilare un ago, per esempio, per cui non sanno manco attaccarsi un bottone, no? Allora forse diciamo che ricicleranno anche gli anziani, dice nonno, come si fa? Cosa facciamo adesso? Allora il nonno dice noi questa situazione l'abbiamo già passata e abbiamo fatto così, così e così. Allora diventeranno buoni, saranno riciclati anche gli anziani. Che dici, Anna?
Penso proprio di sì, certo, perché
diranno, ascolta, sì, perché questi hanno i cibi pronti, no? Dicono, via nonna, ma come si fa a fare il risotto con... no, perché io mangiavo le pizze, cioè tutte cose preconfezionate, non so più fare nulla, E invece, cari miei, si aggiustava tutto con il fil di ferro, con i chiodi, con la colla, con che cosa. Insomma, bisognava arrangiarsi, bisognava aggiustare, bisognava accontentarsi. Oggigiorno abbiamo un sacco di roba da buttare, vero? Cioè, no, non sanno più dove... Avete visto quando c'è stata la crisi del... cos'è stata a Napoli, mi sembra... E i rifiuti, no, no, i rifiuti, c'erano le montagne di rifiuti,
sì, smaltiti,
treni interi che andavano verso la Germania per gli inceneritori. Ma vedete, Cioè, sta cosa non è che sia molto intelligente, no? E poi se la prendono con le emissioni di CO2, vabbè, e questi inceneritori che cosa buttano fuori? Di tutto e di più, eh? Avranno i filtri, sì sì, avranno i filtri, dicono, ma comunque, insomma, c'è qualcosa che non funziona. Ma butta, cambia, no? Adesso la moda poi ti fa buttare di tutto, armadi 4 stagioni pieni, bisogna buttare via, bisogna dare alla Caritas perché adesso sono usciti i pantaloni con i buchi e poi quelli con i buchi non andranno più bene, ci saranno quelli alla marinara e che ne so, a mezza gamba e poi, ma dico, ma state attenti, ma ci rendiamo conto che ci hanno messo dentro in un frullatore e la testa non funziona più, perché una testa frullata come fa a pensare? Pensa da frullato, no? Non sa pensare, oggi la gente non è capace di pensare. E poi queste, anche tutte queste distrazioni, per esempio, no, vabbè, io sto partendo per il pellegrinaggio, per cui la gente mi chiede, insomma, però tu stai recitando il rosario, ping, allora arriva un messaggio, non sai mica di chi è, allora aspetti un po', dopo ne arriva un altro, poi ne arriva un altro, poi ne arriva un altro, poi addirittura me ne arrivano 10 uguali da 10 persone diverse che però pensavano di essere, di avere, non so, quel pensiero, quella immagine, che l'avessero avuta solo loro, invece praticamente ne avevo già ricevuto altre 9 uguali. Ma dico, sentite, io se devo dire il rosario e continuare a vedere chi mi chiama e non mi chiama, mi disturba assai. E poi dicono che è un mezzo molto utile, ma può essere anche utile, ma mi sembra che sia utile anche per quello di sotto, perché praticamente sei sempre attento ai richiami del telefono, del cellulare, dello smartphone, e l'angelo custode ha voglia di farti i richiami, non lo senti mai, non senti pling, sono il tuo angelo custode, cosa stai pensando? Pling, sono il tuo angelo custode, ma perché non preghi? Dice, sono il tuo angelo custode, ma è così che si entra in chiesa? Ma capite, sarebbe, io penso che suonerebbe continuamente il cellulare se l'angelo custode potesse mandarci messaggi, e sarebbero anche educativi questi messaggi, perché ci inviterebbe ad essere educati, soprattutto prima di tutto con il cielo e poi anche con la terra. E allora, Anna, anche le preghiere, ma sai, è una cosa impressionante vedere. Io ho parlato anche con dei sacerdoti giovani, dico, ma voi sapete? No, noi non sappiamo. Ma questa cosa la sapete? No, non l'abbiamo mai sentita. E questa cosa la sapete? No. Ma dico, ma scusate, ma che cosa vanno insegnati in seminario? Purtroppo ci hanno insegnato altre cose, ma queste proprio non le abbiamo mai sentite. Pensate che un tempo nei seminari si insegnava anche mistica, no? Per cui dovevi anche sapere ciò che il Signore rivelava attraverso dei mistici, dottori della Chiesa, erano insegnamenti, aiuti, no? Dei supplementi, delle spiegazioni della parola di Dio, un aiuto. Adesso, ma non si crede più a niente, siamo tecnologici. Io direi che siamo tecno-illogici, non logici. Bene, Anna, dunque oggi è San Simone e San Giuda, però mi interessava molto anche la lettura di ieri di San Paolo, perché San Paolo, bisogna stare attenti a quello che dice, no? Perché vai a messa, tutti in chiesa, no? Ascoltano, tu gli chiedi, ma tu hai capito cosa ti ha detto il Signore questa mattina? Ma dice, ho ascoltato le letture, ma hai capito cosa ti ha detto? Ma sai, veramente, cominciano a sparare spiegazioni incredibili, ma se poi non mi ricordo neanche più esattamente che cosa ha detto, non, cosa hanno letto, non me lo ricordo neanche più. Fratelli, rafforzatevi nel Signore, nel vigore della sua potenza, indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. Ma questi non ci credono neanche più al diavolo, per cui non credono neanche a San Paolo e non credono neanche a Gesù Cristo che ha parlato e cacciava i diavoli, ma capite dove siamo arrivati? La nostra battaglia infatti non è contro la carne o il sangue o contro principati potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Allora, queste letture qua, tu quando le ascolti che cos'è? È il racconto di un romanzo? Questa è parola di Dio, non si scherza. Cioè, ti sta avvisando il Signore che tu stai vivendo in questo stato, devi avere l'armatura, difenditi, devi combattere. Stai attento perché il demonio non lo vedi, ma lui però ti tenta, lui ti inganna. Stai attento. E però se uno dice, parola di Dio, diamo grazie a Dio. Ma scusa, ma tu dici, rendiamo grazie a Dio. Tu puoi dire, rendiamo grazie a Dio, se la vivi, se ti impegni a viverla, allora è un atto di ringraziamento. Il Signore, ti ringrazio, mi hai avvisato di non andare nel fosso, per cui subito sto attento a dove metto i piedi, ecco perché io nel fosso non voglio andare perché tu mi hai avvisato che è molto pericoloso. E invece no. Ma perché me l'ha detto a me? Ma chi è che te l'ha detto? La parola di Dio è parola di vita eterna, serve a te oggi, quando tu l'ascolti, stai attento, perché se non stai attento, già come si dichiede, sei già vittima del nemico, perché dice, vedi, quello tanto no. Hanno parlato di me, dice il diavolo, no? Ma questa gente manco ci crede, cioè no. Non è che si impegna molto a combattermi, dice, perché manco credono che io ci sia e quella battaglia l'ho vinta io, facendo credere che non esisto. Ma comunque Anna, scusami.
No, anzi,
vai avanti te.
No, allora, vuoi che legga la lettura di ieri di San Paolo?
Sì.
Benissimo. Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque. Attorno ai fianchi la verità. Indosso la corazza della giustizia. I piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate, con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data una parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare.
Praticamente questa lettura, no? È un segnale d'allarme che adesso c'è il terremoto e tutti quanti stanno fuori di casa perché hanno paura che gli arrivi il soffitto in testa, poveretti, no? Ma noi il terremoto ce l'abbiamo nella chiesa, ce l'abbiamo nella nostra famiglia, ce l'abbiamo nel nostro cuore, siamo dei terremotati comunque anche se non si muove la terra, ma abbiamo dei terremoti interiori, no? E naturalmente questa prudenza del fuggire perché non ti arrivi il soffitto in testa, no? È interessante perché riguarda lo spirito, invece San Paolo ci avvisa di stare attenti, eh? State attenti, che cosa ci ha detto? No? Usate l'elmo, usate la spada, usate, ecco, fuggite. Però, ma l'ha detto a noi queste cose qua, beh, ma io dice, non capisco perché mi fa questo discorso a me, probabilmente era un problema degli Efesini, ma noi abitiamo a Roma, abitiamo a Napoli, abitiamo a Bari, che ne so, per cui noi non siamo mica Efesini noi. No, non siamo Efesini, ma siamo un po' fessacchiotti, insomma, perché non abbiamo capito che il Signore quando ci parla, non ci parla perché gli costa stare zitto, no? Ci parla perché ci ama, no? Per cui ti ascolta la mia parola, ecco, mi ama colui che mette in pratica la mia parola. Io ve lo dico per il vostro bene, voi prendete le mie parole come se fossero parole di qualsiasi persona, non date peso e poi vi lamentate. Ah, ma questo mondo sta andando male. Ma quante cose succedono, ma anche i terremoti. E beh, noi per esempio preghiamo la novena di San Michele, dove c'è scritto liberaci da terremoti, tempeste, tuoni, cose che il diavolo dell'inferno. Ma se tu non credi neanche al diavolo, non credi neanche a San Michele, è chiaro che non preghi nessuno. Cioè il potere, ecco, il potere, vedete, tutto quanto è soggetto a Dio, per cui il Signore o vuole o permette. E allora uno dovrebbe dirsi, ma se tutto trema, forse qualcuno vuol svegliarci anche, destarci. La Madonna, quando è venuta a dire se non smettete di offendere Dio, succederà un terremoto mondiale. Ed è successo, non è successo, non è servito a niente perché noi praticamente siamo tornati nelle case diroccate, terremotate e continuiamo a viverci dentro finché non ci arriverà tutto in testa e poi avremo finito di vivere. Ma l'uomo oggi è troppo distratto dalle cose che non contano, deve pensare alle cose che contano. Anna, ma tu hai ce l'hai la meditazione di Don Dolindo di questo
Sì,
passo?
sì, ce
Ah,
l'ho qua
benissimo,
presente, c'è una
benissimo, benissimo.
paginetta e sì,
Sì.
ve la propongo, sì. La vita, dice, è una lotta, sì, ma contro le passioni, non contro i fratelli. La vita è una lotta, dicono i mestatori del popolo, restringendo questa lotta nell'odio di classe, lo spingono alla ribellione e ai disordini che distruggono ogni benessere, anche materiale della vita. Ebbene, prima di loro, e in un senso nobilissimo, San Paolo proclama la lotta della vita, non contro i padroni e le classi che sono in alto nella gerarchia sociale, ma contro le proprie passioni e contro Satana, per la conquista della vita eterna. Del resto, fratelli, egli esclama, fortificatevi nel Signore e nella sua potente virtù, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere agli agguati del diavolo, poiché non abbiamo da lottare contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti maligni sparsi nell'aria. Ecco, la vera e grande lotta della vita. Siamo in un mondo tenebroso, nel quale dominano i principati e le potestà delle tenebre, e siamo come avvolti e circondati da essi, che da ogni parte ci insidiano. Contro questi nemici invisibili, ma potenti, più della carne e del sangue, più degli eserciti di una nazione agguerrita, dobbiamo lottare come soldati del Signore, armati della sua grazia e dei mezzi che egli ci dà per vincere la nostra poderosa battaglia. La verità ci sostenga, la giustizia ci tuteli, lo zelo ci faccia avanzare alla conquista delle anime nella difesa e nella propagazione del Vangelo. per difenderci dagli strali degli errori, che sono come i raggi tenebrosi della morte e degli spiriti infernali. Dobbiamo impugnare lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, per tenere sano il corpo e liberarlo dalle vertigini dell'errore. E dobbiamo impugnare la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, poiché è proprio la parola di Dio che vince gli errori, le eresie, le false dottrine, delle quali Satana si serve per sconvolgere e per disorientare le anime. Tutte queste armi di combattimento devono essere temprate dalla preghiera incessante, poiché la preghiera ci ottiene l'aiuto di Dio per vincere. Non solo la preghiera individuale, ma la preghiera comune, fatta per tutti i santi, ossia con la Chiesa e per la Chiesa militante, che tutti insieme sostiene la grande battaglia per la gloria di Dio. Questa grande preghiera deve essere fatta prima di tutto per i ministri di Dio, affinché abbiano la parola franca e coraggiosa per predicare con libertà il mistero del Vangelo. E per questo San Paolo raccomanda se stesso alle preghiere dei fedeli, ai quali scrive: se si pregasse continuamente per i ministri di Dio, difficilmente si avrebbero tra essi la defezione delle quali dolorosamente tante volte dobbiamo lamentarci. Interessiamoci delle necessità spirituali dei ministri di Dio e di tutta la Chiesa. Fin dai tempi di San Paolo c'era tanto questo interessamento che l'Apostolo mandava proprio appositamente ai fedeli. Non solo, scusate, ritorno perché c'è qualcosa che non va. Allora, interessiamoci delle necessità spirituali dei ministri di Dio e di tutta la Chiesa. Fin dai tempi di San Paolo c'era tanto questo interessamento che l'Apostolo mandava appositamente ai fedeli, non solo le sue lettere, ma anche persone di sua fiducia, per informarli, per consolarli. Non dobbiamo mai perdere questo spirito del nostro mistico corpo, come un esercito non perde lo spirito del suo corpo per tenersi saldo e unito nel combattimento. Con la scambievole carità dobbiamo regni tra i fedeli la pace, sia rinfocolata in essi l'amore di Gesù Cristo, s'accenda lo zelo e la Chiesa possa penetrare a poco tra i popoli tutti e li attragga al suo cuore materno per trasformarli e salvarli. Amen. Ecco proprio l'impegno della preghiera proprio per
i sacerdoti,
proprio davvero.
Sì.
Siamo responsabili.
Ma difatti, vedi, per esempio, San Domenico, San Francesco, cosa hanno fatto? Praticamente, San Domenico è l'ordine dei predicatori, però lui aveva detto, no, prima di iniziare a predicare, qui bisogna che dobbiamo organizzare, dobbiamo fare in modo di avere delle monache di clausura che preghino continuamente per noi. Perché se noi non siamo appoggiati dalla preghiera, le nostre parole sono vane. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci apra la strada con la preghiera. San Francesco aveva Santa Chiara e difatti Santa Chiara con le sue monache pregavano per San Francesco. Ma oggigiorno che ti dicono, ma cosa ci fanno quelle suore là chiuse dentro la clausura, che vengano fuori a lavorare, capito? Ma secondo voi chi è che dà questi consigli? Colui che vuole poi mettere a dura prova i sacerdoti che hanno bisogno di essere aiutati dalla preghiera. Quando noi vediamo un sacerdote che fa delle cose magari che sono molto discutibili o dice delle cose ancora più discutibili, magari diciamo, ma cosa dice quello là? È vero? Ma Gesù potrebbe dire, ah, hai sentito cosa dice? Bene. Allora, te l'ho fatto sentire per vedere se tu vuoi fare il buon samaritano e dire, mamma mia, quel prete lì ha bisogno di tante preghiere e di sacrifici, perché non sia mai che continui a dire quello che ho sentito stamattina. Ora vedete, Teresa Musco, per esempio, vi racconto questo episodio perché è molto istruttivo, va una persona da Teresa Musco, dice, Teresa, prega il Signore, abbiamo un prete che ci scandalizza in paese. Dice, va bene, io pregherò per questo prete. Difatti, lei prega. Gesù gli dice, guarda, non sta a pregare per quello là, perché, dice, quello lì, io di grazie gliene mandate un treno, me le mette tutte sotto i piedi, dice, non solo non le ascolta, ma neanche ringrazia, cioè praticamente non gliene importa nulla, per cui non sta a pregare per quello là. Allora Teresa dice, come Gesù, tu fai questi discorsi, che vuoi che io non mi curi di quel prete là? E dice, guarda, quello lì praticamente c'è già il posto all'inferno. Allora Teresa, sapete cosa dice? Bene, io prego e mi offro per lui, e se tu vuoi mandare all'inferno lui, mi ci devi mandare anche me, perché io non voglio che quello vada all'inferno, perché anche tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Allora Gesù dice, guarda che se tu vuoi salvare quello lì, devi patire le pene dell'inferno che ha meritato lui. E va bene, dice, io sono disposta a patire le pene dell'inferno sue per liberare lui. Sapete cosa è successo? Che questa Teresa per un mese, diciamo, ha vissuto di quei patimenti infernali proprio terribili, però lei aveva trasformato il dolore in amore. Bene, dopo un mese, che succede? Il prete del paese, da lambone, dice, cari fedeli, voi speravate di avere un prete santo, e invece avete avuto un prete che vi ha anche scandalizzato, però da oggi in poi voi avrete il prete che desideravate, perché io voglio vivere tutto per il Signore. Di che è il merito? Di colei che ha detto, io voglio liberare dai lacci del maligno quel povero prete che non riesce a uscire da questi tentacoli di questa piovra infernale. Allora, quando il Signore ci fa vedere un prete zoppo, voglio dire spiritualmente, sapete, non ce l'ha mica fatto vedere perché lo critichiamo, per dire, non vedi quello lì, poverino, che ha bisogno di aiuto? Prega per lui. Prova a dire un rosario al giorno per quel prete lì che zoppica nella fede, eccetera, eccetera, no? Allora, diciamo che questo nostro interessamento, questa nostra carità che è verso Dio e verso il prossimo, è benedetta, noi siamo dei benedetti quando facciamo questo. Tanto noi notiamo tante cose sbagliate, però se siamo soltanto capaci di segnalarle senza far niente per ripararle, vedete che l'angelo di Fatima è venuto a dire quella preghiera che, quante volte ve la dico, ma bisogna sempre spiegarla. Io credo per quelli che non credono. Questa è riparazione. Adoro per quelli che non adorano. E siccome il tuo prete non si inginocchia neanche davanti al tabernacolo, per dire, non c'è, cioè, è un po' così molto sportivo, tu devi dire, Gesù, io ti adoro anche per quelli che non ti adorano. Ti amo anche per quelli che non ti amano. Gesù mio, abbi compassione di noi, abbi compassione di me, abbi compassione di coloro che tu mi hai fatto vedere che hanno bisogno di essere aiutati. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, ma se noi siamo spietati e non abbiamo misericordia verso coloro che sono zoppicanti nella fede, nella speranza, nella carità, il Signore dirà, beh, non te l'ho mica fatto vedere perché tu lo critichi, perché aumentino i tuoi peccati, vero? Te l'ho fatto vedere perché vorrei che aumentassero le tue virtù, vorrei che aumentasse l'amore verso il prossimo. E allora vedete che siamo tutti da rifare, siamo tutti da convertire, altro che da quando mi sono convertito, ma fammi la carità, mi sono convertito. Devi essere santo, il santo è un convertito, però si confessa anche lui. Bene, Anna, però noi dobbiamo andare avanti con il
Sì. La
Vangelo di oggi, no, la
lettura
lettera di
sempre
San.
di San Paolo, sì,
Sì.
gli Efesini. E in loro ogni cristiano, convertendosi al cristianesimo, non sono più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio, in virtù del battesimo che li ha resi figli di Dio. La Chiesa è un tempio ammirabile di pietre viventi, che si eleva a gloria dell'Altissimo. La costruzione delle sue mura, secondo il piano stabilito dall'uomo Dio, è opera di tutti. Qualcuno costruisce con la parola, altri con l'esempio, ma tutti costruiscono, tutti edificano la città santa. E come al tempo degli Apostoli, chi costruisce con l'esempio prevale sugli altri in efficacia, poiché la parola è sostenuta dall'autorità di una vita conforme al Vangelo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
È così preziosa, diciamo il Vangelo, ovvero gli si dà un bacio, ovvero il sacerdote bacia il Vangelo per dire Signore, tu meriti veramente di essere baciato non solo con le labbra, ma con le labbra del cuore e dire Signore, tu ti sei degnato di parlare a me. E non di parole come le nostre, ma parole di vita eterna. Ti sei degnato di parlare con me, per cui ogni parola pesa l'eternità. Io non la posso prendere come una parola di uomo, ma come parola di Dio. E allora oggi, ecco, il Signore attraverso il suo apostolo, attraverso i suoi apostoli, ecco, ci dice queste cose qua. Non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Ora, se io entro in una casa di santi ed entro che sono un povero peccatore, a un certo momento mi accorgo, cioè povero peccatore siamo tutti, ma dico, mi accorgo che veramente sono come uno che entra, che ne so, in braghette corte, in canottiera, in un luogo dove sono tutti quanti con lo smoking, voglio dire, e con la farfalla, come si chiama il. Non mi viene più in mente.
Papillon, mi pare qualcosa.
Sì, Papillon, sì. Allora dico, ah mamma mia, scusate, ho sbagliato piano. Perché, no, dice, il piano sarebbe quello giusto, ma tu però come ti presenti, quelle condizioni là, vai a vestirti, vai a lavarti, cambia le scarpe che sono piene di immondizie, sono piene di sterco, vai a cambiarti e poi torni. Per cui vai a cambiarti. Cosa significa vai a cambiarti? Devi cambiare vita. Tu, per stare insieme ai santi, devi imparare da loro, devi leggere le vite dei santi e dire, oh, io sono vestito da straccione, devo vestirmi da santo, da concittadino dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti. Cioè, devi dare buon esempio. Allora, tutta la costruzione cresce ben ordinata. Ordinata, non disordinata, ordinata. La liturgia è meravigliosa perché ordina le cose. Poi ci sono quelli che dicono no, ma io ci aggiungo delle altre parole, ne tolgo delle altre. Non far disordine, sii ordinato, sii umile, non aggiungerci nulla. Quello che è scritto leggi, ecco, vivi da santo piuttosto, fa che la tua vita parli un linguaggio nuovo, il linguaggio di colui che è cambiato, di colui che cresce ben ordinato per essere tempio santo di Dio, tempio santo del Signore. In lui anche voi venite edificati per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Noi siamo tempio dello Spirito Santo, ma tu come vivi, come parli, cosa esce da quella bocca, come si fa a dire che tu sei tempio dello Spirito Santo, è vero, che puzzi di tutto meno che di profumo di Spirito Santo. E allora le parole, bisogna dire questa parola non ho capito, Signore aiutami perché tu mi hai parlato, io sono un selvaggio che capisco qualche parola ma non è che capisco bene la lingua tua. Però voglio essere come tu mi vuoi, aiutami Signore. Se tu parlassi così, il Signore, lo Spirito Santo, ti aiuterebbe a capire, a pensare. Però se non capisci, ti dice, sta attento, tu chiedi a casa Mariana che ti mandino i quattro Vangeli e le lettere di San Paolo, e così c'è un mio servo che te le spiega bene. Dice, ma io non ho tempo di leggere, ma tu il tempo, cosa ne fai del tempo? Possibile che tu non abbia tempo di conoscere Dio? Che il Signore praticamente ti abbia creato, vuole che tu lo conosci, lo ami, lo servi, ma non ti dà la possibilità di conoscerlo, amarlo e servirlo? Stai attento a quello che dici, stai attento a quello che pensi. Sei tu che sprechi il tempo in cose vane. Perché tu lo puoi conoscere, lo devi amare e per cui lo devi servire, perché merita di essere servito, in quanti noi siamo servi inutili che dobbiamo almeno fare il nostro dovere, ma servirlo in tutto e sempre, costantemente, senza stancarci mai. Anna, adesso c'hai anche il commento di Don.
Sì, di Don Dolindo, l'intero universale della Chiesa. Ogni popolo ha la sua speciale fisionomia. Il popolo pagano era immensamente diverso da quello giudeo, per indole, per pensiero, per costumi, per leggi. Lo Spirito Santo lo trasformò. Come trasformò quello giudeo? Diede ad ambedue una nuova indole, un nuovo pensiero, un nuovo modo di vivere, unificandoli nella legge evangelica. Per questo cadde ogni barriera tra i due popoli ed essi formarono la Chiesa Cattolica per Gesù Cristo mediante lo Spirito Santo. In tal modo la Chiesa non è come un impero terreno formato da una cozzaglia di popoli diversi, tenuti insieme in una unità artificiale apparente, frutto di violenta dominazione, ma è un impero mirabile che unifica i popoli che le appartengono in un solo pensiero, la fede, in una sola aspirazione, la speranza, in un solo ideale e in un solo cuore, la carità, sotto un solo vessillo, la croce, con una mensa comune, l'Eucaristia, con una legge che supera ogni carattere umano, il Vangelo, con una sola forza, la grazia dello Spirito Santo, con una sola sanzione, la gloria o il castigo eterno. La Chiesa non si regge con la forza delle armi, ma con il santo timore di Dio, timore reverenziale e filiale, che è appresa sull'anima dei piccoli come su quella dei grandi. Non ha bisogno di circoscriversi tra confini presidiati. I suoi confini sono la luce della verità e la fiamma della carità. di modo che oltre di essa c'è un pauroso orizzonte di tenebre e una scia divorante di paurosi incendi, di risse, di lotte, di stragi. Il mondo non può confondersi con essa, come non può confondersi l'acqua con l'olio. Può corrompere i membri, perché la Chiesa militante è stazione di prova nella piena libertà individuale, ma i membri corrotti sono come corpi galleggianti che saturi di acqua affondano immediatamente nella mota. Non rimangono più nell'atmosfera di questo impero di anime. Precipitano giù come velivoli sinistrati che hanno perso i timoni e le ali e scoppiando si inabissano nelle fiamme. Sono zavorra che viene gettata via perché l'areostato non perda la sua quota. Sono rifiuti di una fornace che non ardono più e vengono eliminati perché non soffochino la fiamma incandescente. Sono immondizie che fermentano in un lezzo di morte e vengono solo accumulate per ardere nella Genna. La Chiesa rimane sempre qual è: una santa cattolica apostolica, arca che si solleva sulle acque inondanti, arca che nell'irrompere della tempesta si posa sui monti, chiusa, come dalla mano di Dio, e bitumata, per così dire, dal suo pastore supremo che impedisce con la sua infallibilità che in essa penetri l'errore e il traviamento dei costumi. Noè rivestì l'arca di bitume di dentro e di fuori e Dio ne chiuse la porta. Gli efesini, abbracciando il cristianesimo, sono entrati a far parte della Chiesa, partecipando a tutti i benefici di questo impero meraviglioso di anime. E perciò San Paolo esclama con enfasi: voi dunque non siete più estranei ed ospiti nel regno di Dio, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, che è il corpo mistico di Gesù Cristo e l'edificio elevato nel mondo con la sua mano potente. Essi quindi sono edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, degli apostoli scelti da Gesù Cristo e dei profeti e dottori suscitati dallo Spirito Santo, essendo pietra maestra angolare lo stesso Gesù Cristo, sul quale tutto l'edificio ben connesso si innalza in un tempio santo del Signore. La Chiesa, della quale fanno parte i Corinzi, è un santuario del Signore, tutto unito nella sua compagine, elevato su Gesù Cristo, pietra angolare invisibile, fondata sugli apostoli, quindi una santa cattolica ed apostolica universale, perché abbraccia tutti i popoli e continua ad abbracciarli e a chiamarli fino alla fine del mondo, del quale fanno parte anche gli efesini, edificati essi pure su Gesù Cristo per divenire dimora di Dio mediante la grazia dello Spirito Santo. Come in un edificio ci sono molte stanze ed in un santuario molte cappelle, così nella Chiesa cattolica ci sono molte chiese. Ed una di queste era quella degli Efesini, fondate esse pure sugli apostoli, aventi per pietra maestra angolare Gesù Cristo, e formati per grazia dallo Spirito Santo, formanti una dimora del Signore. Come San Paolo ricorda agli Efesini i benefici da loro ricevuti per la loro vocazione alla fede, così noi dobbiamo ricordare con profonda riconoscenza i benefici ricevuti da Dio, sia con la fede, sia con la risurrezione dalle nostre colpe. Questo profondo sentimento di riconoscenza deve spingerci a vivere santamente, rispondendo così alla nostra vocazione e glorificando Dio nella nostra vita. Amen.
Amen. E rendiamo grazie a Dio perché queste catechesi fatte da un santo sacerdote, diciamo, non so, lo faranno beato
dopo il trionfo del cuore immacolato, perché vedete che parla così chiaro, che al giorno d'oggi questi discorsi così chiari e netti è difficile sentirli, di solito sono accomodati, arrotondati, ammorbiditi, eccetera, eccetera. Però la gente poi dice, se la cosa è così morbida vuol dire che non è così grave, se invece uno, diciamo, parla chiaro, dice, ah, allora è una cosa grave quella che io sto facendo, ma l'hanno detto così in un modo che non sembra neanche un problema grosso, cioè come dire, beh, c'è i copertoni, insomma, che sono un po' consumati, ma puoi fare ancora strada, insomma, ecco, non è un problema. E invece no, tu con quelle gomme non puoi andare più da nessuna parte, non puoi andare sul ghiaccio, non puoi andare sulla neve, devi assolutamente cambiare i copertoni, dico un esempio semplice, no, ma invece bisogna essere chiari e netti, no? Come mai? Se la polizia ti ferma ti dà la multa. Vabbè, ma è possibile che queste leggi siano così severe che poi se fai quelle cose là pigli la multa? E la multa la prendi e la paghi pure. E invece nella vita spirituale noi diciamo no, ma il Signore non fa pagare niente, ha già pagato tutto Lui, possiamo fare tutte le infrazioni che vogliamo, siamo anche benedetti. Ma non lo so se il Signore la pensa così, mi pare molto strano, così pensava Martin Lutero forse, ma i santi dottori della Chiesa e i santi che noi abbiamo conosciuto parlavano come parlava Don Dolindo. Bene, Anna, siamo arrivati alla pausa musicale.
Sì, è bene chiedere un stacco musicale. Credi, ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825444391 e ci risentiamo tra poco, grazie. Ave Maria.
Ave Maria. Bene.
Eccoci.
Anna?
Sì.
Bisogna pregare anche per Anna, perché sento che c'ha problemi.
Questa influenza mi sta coccolando troppo, sì.
No, devi stare lì lontano, perché non è una cara amica,
Insomma.
Perché, diciamo, è per riparare forse le influenze. Per riparare. le influenze luterane nella Chiesa cattolica.
Ecco, prendiamola.
Per cui almeno sai a cosa serve, no?
Utilizziamola appunto per scopi così importanti.
Sì, spirituali, sì, sì, dice, ti offro la mia influenza.
Sì. Benissimo. Allora, il Vangelo, secondo San Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli, gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.
Ci sono alcune paroline, no? Diciamo, c'è una grande folla, una moltitudine, c'era una gran folla di suoi discepoli, gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, Gerusalemme, litorale, eccetera. Erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Ma per essere guariti dalle nostre malattie bisogna ascoltarlo. Vedete, talvolta certe malattie il Signore le permette perché, lì c'è il riferimento a Fatima, la Madonna dice non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui, nel senso che se lo guarisco questo aumenta i peccati oppure torna a fare dei peccati, per cui conviene che stia malato così non può fare i peccati. Allora praticamente cosa significa? Erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Ora, prima di tutto bisogna ascoltarlo. Poi, se crediamo in quello che lui ha detto, già guariscono le malattie spirituali, e guarite le malattie spirituali, diciamo guarire quelle materiali è molto più facile, perché mentre la carne, diciamo, obbedisce al volere di Dio, la nostra volontà può anche ribellarsi, come ha fatto Lucifero. Allora, se lo seguiamo e lo osserviamo e lo ascoltiamo, allora il Signore dice, beh, questo qua non ascolta più il suo io, ma ascolta il suo Dio. E visto che deve fare anche il mio apostolo, lo posso anche guarire, perché sia in grado di servirmi. Allora dice, anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Beh, ma oggigiorno quanti sono tormentati dagli spiriti impura, gli spiriti impuri, che i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, che si propaga ogni sorta di sessualità finalizzata solo non a dare gloria a Dio per la procreazione, ma proprio egoistica e peccaminosa. Pertanto, qui, anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. E se tu hai sbagliato strada, devi dire, Signore, io sono stato posseduto, perlomeno anche la mia testa, dallo spirito impuro, Signore, guariscimi, perché non voglio più essere impuro, ma voglio essere guarito per servirti e per lodare te, o Signore, che mi hai liberato da questi tormenti, altro che leggi per benedire quelli che sono tormentati da spiriti impuri. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Domanda. Dunque, questi lo toccavano perché da lui usciva una forza. Oh cristiani che fate la comunione tutti i giorni, ma sta forza che deve uscire ed è uscita da quelli che lo toccavano, ma noi sta forza doveva finire? Crediamo di aver ricevuto Gesù, nostra forza? Che comunioni facciamo? Abitudinarie oppure diciamo Gesù, io non sono degno di che tu entri sotto il mio tetto, che tu entri nel mio cuore, nella mia anima. Basta che tu dica una parola e io sarò guarito. Signore, io non sono degno che tu mi guarisca perché merito di essere malato. Perché sono stato un ribelle, per cui sono malato di ribellione prima di tutto, poi ho altre malattie. Allora faccio la comunione e rimango malato, c'è qualcosa che non funziona. Faccio la comunione e devo essere guarito, e se non guarisco nel corpo, perché il Signore magari vuole che io offra diciamo le sofferenze del mio corpo, ma almeno mi guarisci l'anima, il cuore, perché io possa amare te con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e dire Signore ti ringrazio anche dei mezzi purificatori che tu mi hai offerto, perché siccome mi ami, mi vuoi presto in paradiso con te, e allora mi fai fare il purgatorio sulla terra, perché se vado nel purgatorio che sta di là non esco più con tutti i miei molti peccati. E allora ti ringrazio che hai cominciato la cura purificante o purificatrice già su questa terra. Ecco, se la imposti così stai sereno e fai delle belle comunioni, ma se continui imperterrito a non ascoltare, a non credere, come farai ad essere guarito? Tu credi che io posso guarirti? Sì, lo credo, si faccia secondo la tua fede. Bene, Anna, adesso a te la parola, perché e chiediamo che ci dia apostoli che vivono il martirio quotidiano per la salvezza delle anime.
Veramente. Allora, ci preghiamo tanto con questa intenzione, ne abbiamo un gran bisogno. Gesù Cristo sapeva che doveva immolare la vita per la salvezza di tutti. E per continuare la sua grande opera sulla terra, cominciò a scegliere gli elementi fondamentali del suo corpo mistico, la Chiesa, eleggendo i 12 apostoli, e si rivolse agli uomini più umili del mondo, privi di tutte le attrattive della cultura e della ricchezza, per la massima parte pescatori ed operai, perché il mondo avesse capito chi era il vero autore dell'opera mirabile della salvezza. Egli però se li volle privi di prestigio umano, non li volle poveri di grazia soprannaturale, e perciò prima di eleggerli definitivamente salì su di un monte e passò tutta la notte a pregare per meritare loro gli aiuti e le grazie necessarie al compimento della loro grande missione. Come è sublime questa preghiera di Gesù. Il mondo prepara i suoi ministri con la cultura umana e li illumina con le sue povere luci. Gesù Cristo prepara i suoi, attirando in loro i lumi dello Spirito Santo. Il mondo riveste i suoi di prestigio e di apparenze. Gesù invece ammanta di grazia l'anima dei suoi apostoli. Perciò egli prega e la sua preghiera li rinnova, cominciando a formare in essi l'uomo nuovo. Più che una mamma, egli li portò nel suo cuore e pregando li alimentò della sua vita, benché essi in quel momento non se ne fossero accorti. Innanzi al mondo gli apostoli rimasero quella povera cosa che erano, ma innanzi a Dio e nella realtà divennero nuove creature, e soprattutto quando lo Spirito Santo li rinnovò interiormente. Ora, gli apostoli ammaestrati dallo stesso Signore e dallo Spirito Santo furono nel mondo più che geni e rappresentarono quanto di più nobile e di più grande abbia dato la terra, anche tra i famosi filosofi. La loro testimonianza e la loro dottrina non è della terra, ma del cielo. Ed essi, nella loro umiltà, furono e sono grandi, veramente ed unicamente grandi. Il Signore, ripetiamolo, proporzionando i mezzi al fine, sceglie le cose più spregevoli del mondo, ma con la sua grazia le rende atte a quello a cui le sceglie ed opera sempre mirabilmente. Quindi gli apostoli, oltre ad essere i più grandi santi, sono anche il più grande onore della nostra povera terra. Sono i veri scienziati che ci hanno dato la luce raccolta dal Redentore. Ed in Lui, per la grazia dello Spirito Santo, hanno dato, anche naturalmente parlando, un nuovo volto alla civiltà ed un nuovo aspetto alla compagine delle nazioni. Gesù Cristo ascese su di un monte e pregò tutta la notte, prima di eleggere i Suoi apostoli, insegnando così alla Chiesa a pregare, prima di consacrare i Suoi sacerdoti e i Suoi ministri. Era suo costume pregare sulle alture, ma può dirsi che in questa occasione l'abbia fatto con un fine particolare, già che i suoi ministri non possono avere altra meta che le altezze celesti. Egli scendeva dall'alto e li eleggeva, ed essi, per compiere la loro missione, dovevano similmente ascendere in alto nella preghiera e poi scendere al popolo per ammaestrarlo e condurlo all'eterna salvezza. Scese Gesù dal monte ed aveva sul volto una speciale amabilità paterna, poiché nelle leggere i suoi egli li generava ad una vita nuova. I 12 apostoli, nel significato stesso dei loro nomi, ci danno quasi la prospettiva ed il profilo di quello che doveva essere la Chiesa nei secoli, formata da Gesù a prezzo del suo sangue divino, si raccoglie intorno a lui, lo ascolta come maestro, gli obbedisce come legislatore, è posta come faro di luce e come segno di contraddizione in un perenne combattimento, unta con l'olio dei forti per vincere e con l'unguento della gioia nel suo trionfo. È fondata sulla roccia, sulla viva pietra, ossia sul Redentore, pietra angolare. Comincia il suo cammino affrontando le grandi lotte e le persecuzioni in modo virile, strenua nel difendere la verità. Con il suo calcagno schiaccia il capo di Satana, ne soppianta il dominio ed allarga sempre di più il regno di Dio. Non vince con la violenza, ma diffondendo i doni e la misericordia del Signore. Bellicosa solo nell'affrontare coraggiosamente il male, percorre la terra e traccia il suo solco con l'aratro, spargendo le acque della verità come fecondazione delle anime. Le lotte continue che subisce la fanno gemere, e quando si è stabilita saldamente nel mondo ricominciano le sue lotte. Questo suo secondo periodo è quasi gemello del primo, caratterizzato da quello che fu la specialità di San Tommaso, il voler toccare con mano tutto. All'epoca della fede viva subentra quella della fede rilassata dei suoi figli, i primi sintomi della ribellione delle intelligenze alla sua dottrina. Essa soffre, geme, agonizza, ma non è sopraffatta. Soppianta nuovamente il regno di Satana e con la verità gli schiaccia il capo con il suo calcagno. Al periodo triste degli errori e dell'apostasia subentra un novello periodo di fede, nel quale, come i primi tempi, l'umanità l'ascolta, le obbedisce, ed è come unta con l'olio di grazie novelle, con l'unguento di una novella letizia di amore, che la dilata per lo zelo ardente delle sue salde falangi di azione. E allora che la lode del Signore risuona per tutta la terra e che il regno di Dio rifulge nel suo più vivo splendore fra gli uomini, soppiantando il regno di Satana, che tenta l'ultima lotta, che vuol soppiantare la Chiesa e insidia al suo calcagno. Cessa la lode del Signore, si raffredda la carità, viene l'uomo dell'omicidio, l'anticristo, che ferisce, taglia, tronca, stermina il gregge del Signore. Subito dopo viene il giorno della mercede, della retribuzione, il giorno del giudizio, nel quale termina la storia della Chiesa sulla terra e comincia l'eternità. Questo non è un rebus o un gioco di parole, poiché come chi getta le fondamenta di un edificio innanzi tutto il suo piano. Così Gesù, nelle leggi dei suoi apostoli, ebbe certamente innanzi agli occhi tutto il piano della sua Chiesa, che su di essi fondava e che per essi si sarebbe dilatata nei secoli fino al termine del mondo. San Pietro ne rappresentò la pietra angolare e Giuda Iscariota rappresentò l'anticristo, il traditore sanguinario, che tenterà di farla morire prima nel tradimento e poi nel sangue. Andrea rappresentò l'amore che virilmente si dona e strenuamente si immola nel suo amore alla croce e nel suo martirio. Giacomo, detto il maggiore, figlio di Zebedeo, uomo di grande preghiera, rappresentò le anime dedicate alla contemplazione delle cose celesti, che combattono orando e soppiantano il regno di Satana. Giovanni rappresentò il dono e la misericordia del Signore nell'amore e nella carità di cui fu profumata tutta la sua vita. Filippo rappresentò la forza della Chiesa che muove guerra al mondo e lo avvicina a Gesù. Egli infatti presentò lui i pagani e si preoccupò della turba affamata insieme col maestro che voleva alimentarla. Matteo rappresentò la generosità di chi tutto abbandona e tutto dona al Signore e fu quasi il simbolo della finanza posta a servizio di Dio. Tommaso espresse nella sua incredulità l'incertezza delle anime innanzi alle manifestazioni di Dio e nella sua fede il loro umile ritorno alla verità nello splendore della luce celeste. Giacomo di Alfio, detto il minore, parente di Gesù, rappresentò la rinnovazione del trionfo della Chiesa sull'apostasia, come lo rappresentò Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo, nelle opere di Dio, che hanno un carattere universale. Le rappresentanze sono tipiche, perché le persone che vi sono chiamate trascendono il tempo fugace della loro vita mortale e diventano espressione di quello che Dio vuole operare. È penoso il constatare che nel popolo cristiano non c'è sempre una tenera devozione agli apostoli, eppure essi hanno concorso alla fondazione della Chiesa ed hanno certamente nelle mani tesori particolari di grazie per aiutarla nelle sue varie necessità. È evidente dal contesto che Gesù elesse i suoi apostoli stando ancora sul monte sul quale aveva pregato. Dal monte poi discese insieme con essi e si fermò nella pianura sottostante, dove lo raggiunsero gli altri suoi discepoli ed una gran folla di popolo, venuto dalla Giudea, da Gerusalemme e persino da Tiro e da Sidone, due città pagane. C'era dunque intorno a lui una rappresentanza notevole del mondo ebraico e di quello pagano, campo di lavoro che gli apostoli, allora eletti, dovevano un giorno ricevere. Quel popolo era venuto per ascoltarlo e per essere guarito dalle sue infermità. E Gesù, pieno di bontà, lo consolava, scacciando anche dagli ossessi i demoni che li tormentavano. Questo proprio avrebbero dovuto fare gli apostoli nel mondo: annunziare la parola di Dio, guarire le anime inferme, sollevare le umane miserie e cacciare Satana. ma per raggiungere questo altissimo scopo non dovevano ispirare la loro vita alle massime del mondo, ma a formarla su quella dottrina ammirabile che egli aveva già insegnato a tutto il popolo sulla montagna. Amen.
Rendiamo grazie a Dio che ci ha dato un apostolo di nome Don Dolindo, vero? Che ci sminuzza, ci spezza il pane della parola e ce la offre condita d'amore, anche perché la spiga con amore. Bene, siamo arrivati al fioretto.
Ah sì, sì.
Ah sì,
una lettera a San Bernardo, San Giovanni Bosco, per esortare i suoi ragazzi a riporre la loro fiducia nella Madonna. San Giovanni Bosco diceva: se io verrò a sapere che qualcuno di voi abbia pregato bene, ma invano, scriverò subito una lettera a San Bernardo dicendogli che si è sbagliato nel dire: ricordatevi, o Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che da voi sia stato rigettato o abbandonato alcuno il quale implori i vostri favori. Ma state pur certi che non mi accadrà di dover scrivere una lettera a San Bernardo, e se mi accadesse, il santo dottore allora saprebbe subito trovare qualche difetto nella preghiera dell'orante. Don Michele Rua, uno dei suoi collaboratori oggi beato, esclamò divertito: c'è difficoltà alle poste, non sanno come recapitare una tale lettera. Don Bosco continuò il dibattito scherzoso, approfittando per impartire un altro insegnamento ai suoi giovani: noi, per scrivere ai santi, abbiamo un mezzo più veloce delle vetture, del telegrafo, e non temete che i santi non ricevano le nostre lettere subito, anche se il fattorino fosse in ritardo. Infatti, ora mentre vi parlo, con il mio pensiero più veloce del fulmine giungo davanti al seggio di San Bernardo. Così, in modo simpatico, San Giovanni Bosco insegnava a ricorrere con tanta fiducia ai santi, in particolare a Maria Santissima, Regina dei Santi, la quale è madre nostra e ci ama infinitamente di più, affermava il santo, di quanto ci possono amare tutti i cuori delle madri terrene uniti insieme. E concludo con un pensiero di San Bernardo bellissimo: nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, pensa a Maria, invoca Maria. Maria sia sempre sulla tua bocca e sul tuo cuore, e per ottenere la sua intercessione segui i suoi esempi. Se la segui, non ti smarrirai. Se la preghi, non perderai la speranza. Se pensi a lei, non sbaglierai. Sostenuto da lei, non cadrai. Difeso da lei, non temerai. Con la sua guida, non ti stancherai. Con la sua benevolenza, giungerai a destinazione. Bene.
No, grazie a Dio. È vero, andiamo verso la festa di tutti i santi. E bisogna leggere le vite dei santi, le vite dei santi sono pagine di Vangelo vissute. E allora da chi impariamo noi? Dai non santi che ci raccontano un sacco di storie tra politici e gente varia che parla, ma non ci insegna niente, perché poi dicono tante di quelle bugie. Invece i santi, quello che dicono, loro l'hanno fatto, perché si sono fatti santi, hanno incarnato la parola di Dio. Parola, i santi sono pagine di Vangelo vissuto, di Vangelo incarnato. Bene, santa giornata a tutti voi. Ecco, e cerchiamo di essere meno distratti e più attenti al traguardo che ci aspetta, vero? Noi vogliamo andare in cielo, vogliamo andare in paradiso e vedere il volto di Gesù faccia a faccia, come realmente è. Ecco, ha speso il suo sangue per noi, e mostriamo di dire: Signore, quanto è grande il tuo amore. Sei venuto a morire per dare la vita a me e io adesso non profitto di questo grande dono e lo tratto come una cosa, come un optional che posso anche farne a meno. Signore, guariscimi perché sono malato nel cuore e anche nella mente. Guariscimi, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, fa che io sia sano di mente, sano nell'anima, sano nel cuore, perché io possa lodarti in modo completo, amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa. Tu l'hai ordinato, Signore, fa che io sia una creatura che obbedisce perfettamente a quanto tu hai richiesto. Così spero e così sia, per l'intercessione potente del cuore immacolato di Maria che tutto questo ha fatto. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.